Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Facilitare la consegna di aiuti a Gaza anche da parte dell'UNRWA, nuovo monito della Corte di Giustizia Internazionale Israele. Tutti gli assassini di Hind Rajab, la fondazione che porta il suo nome ha denunciato 24 soldati dell'IDF di fronte alla Corte Penale dell'AIA, il punto di Esteri. Modello coreano o un semplice cessate il fuoco? Donald Trump chiede il congelamento del conflitto in Ucraina, ma senza fornire alcun dettaglio. Armi e mazzette, un'inchiesta giornalistica rilancia lo scandalo di corruzione nell'ufficio acquisti della NATO. Finanza creativa, il governatore della Banca d'Inghilterra lancia l'allarme subprime dopo il fallimento di due istituti di credito privato negli Stati Uniti. Diario americano, nella notte, ultimo dibattito tra i candidati a sindaco di New York. Si vota il 4 novembre prossimo. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da una notizia che arriva da Londra. Il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, ha avvertito che i recenti eventi nei mercati del credito privato degli Stati Uniti hanno preoccupanti echi della crisi dei subprime che diede il via alla crisi finanziaria globale del 2008. Davanti a una commissione della Camera dei Lord, il governatore ha affermato che è importante analizzare il crollo delle due società indebitate, First Brands e Tricolor. Abbiamo sentito Andrea Di Stefano.
Direi che per ora siamo lontani dalla dimensione della crisi del 2008, che si è subito evidenziato come fosse di natura sistemica, legata all'eccesso di utilizzo delle salsicce finanziarie che nascondevano perdite non riscontrabili. Qui l'allarme, a mio parere, del governatore della Banca Centrale Inglese è legato più alla spinta della deregulation in alcuni segmenti del credito che è stata voluta da Trump subito dopo il suo insediamento. Nel caso specifico stiamo parlando del fallimento di due private banking che nel modello americano sono sostanzialmente operatori professionali che lavorano con capitale di investitori privati, non con il deposito dei conti correnti, quindi utilizzano una base di investimento come leva per poi fare investimenti finanziari che devono avere un alto rendimento per soddisfare le aspettative di questi investitori, che sono famiglie molto facoltose, che hanno patrimoni personali, ma anche, e questo è il punto forse più critico, fondi pensione che già in passato hanno dovuto fare i conti con dei fallimenti che hanno poi messo a rischio il sistema di remunerazione indispensabile per garantire forme di trattamento pensionistico che, come sappiamo, negli Stati Uniti sono completamente private.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo dalla striscia di Gaza con due notizie che hanno come epicentro la capitale dell'Olanda, L'Aia. Sentiamo prima Valeria Schroeter e poi Virginia Platini.
Oggi la Corte Internazionale di Giustizia ha espresso il suo parere consultivo sugli obblighi legali di Israele in quanto potenza occupante. A gennaio Israele ha vietato all'UNRWA, il principale fornitore di aiuti a Gaza, di operare nel territorio. La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia non è vincolante. Non è la prima volta che la Corte è chiamata a esprimersi su Israele, a cui ha più volte ricordato, invano, i suoi obblighi sulla base del diritto internazionale. Abbiamo sentito Paolo Pezzati dell'Oxfam sui fatti che hanno portato alla sentenza e il suo contenuto.
Tutto questo nasce perché tempo fa Israele ha accusato l'UNRWA di avere più di 1000 dipendenti affiliati ad Hamas. Da lì è partita una richiesta di parere consultivo alla Corte riguardo il rapporto con le Nazioni Unite e le agenzie ad essa collegate nel territorio palestinese occupato. A seguito di questo processo, la Corte ricorda una serie di obblighi a Israele riguardo il non utilizzare la fame della popolazione come metodo di guerra e di corrispondere tutta una serie di obblighi che ha come forza occupante nei confronti della popolazione palestinese. Questo è molto importante. E poi dopo conclude che l'UNRWA è stato un fornitore indispensabile di aiuti umanitari e che di fatto Israele non ha poi portato delle prove che comprovassero le accuse mosse contro i dipendenti dell'UNRWA. La Corte è stata ben chiara e ha ribadito quali siano gli obblighi di Israele nei confronti della popolazione civile, ma anche gli obblighi di Israele nel garantire che appunto la popolazione riceva l'assistenza anche da stati terzi o appunto da agenzie delle Nazioni Unite.
È stata uccisa dopo ore di attesa, imprigionata in auto con i corpi di zii e cugini, al telefono con la mezzaluna rossa. Aspettava che qualcuno la andasse a salvare. La sua storia è diventata un film che ha vinto il Leone d'Argento a Venezia. Aveva 5 anni in Rajab quando nel gennaio del 2024 la macchina su cui si trovava è stata colpita da 335 colpi dai carri armati israeliani. Ora la fondazione che porta il suo nome ha denunciato le 24 persone che ritiene responsabili, accusandole di fronte alla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio. Le ha identificate grazie a un'inchiesta che è anche diventata un documentario per Al Jazeera, dopo aver già, nel giorno di quello che sarebbe stato il 7° compleanno di Hind, il 3 maggio, reso noto quale unità avesse compiuto gli attacchi che hanno ucciso la sua famiglia, lei e i due soccorritori che la Mezzaluna Rossa palestinese, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'esercito israeliano, aveva inviato per portarla in salvo. Si tratterebbe della compagnia Vampire Empire del 52° Battaglione Corazzato, appartenente alla 401esima Brigata Corazzata. I nomi pubblici finora sono solo quelli dei comandanti e quello di un soldato, Itai Kukierkopf, che ha doppia nazionalità israeliana e argentina e che, per questo, la fondazione ha denunciato anche in Argentina. L'organizzazione, che ha sede a Bruxelles, infatti, ha come obiettivo l'azione legale contro i crimini di guerra e contro l'umanità e le violazioni dei diritti umani. E adotta una strategia duplice, denunce di fronte alla Corte Penale Internazionale ma anche nei singoli stati, appellandosi alla giurisdizione universale e sfruttando le doppie nazionalità di molti israeliani. Nei mesi scorsi, basandosi spesso anche sui post sui social media degli stessi soldati, che si vantano di quanto commesso nella striscia di Gaza, ha denunciato numerosi membri dell'IDF in paesi europei e dell'America Latina. Quello relativo al caso di Hind, fa sapere il direttore della fondazione, Diab Abujaja, non è solo un atto legale, è una rivolta contro l'ordine di impunità globale. La giustizia non è un favore che noi chiediamo, è l'inevitabile resa dei conti con la verità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Prima di fare il punto con Emanuele Valenti sull'ultima uscita di Donald Trump che chiede il congelamento del conflitto in Ucraina, parliamo di un'inchiesta giornalistica internazionale che ha svelato un sistema di tangenti che coinvolge la NSPA, l'Agenzia della NATO per gli acquisti di armi. Sistema di corruzione sarebbe tentacolare e riguarda Stati Uniti, Turchia, Italia, Olanda e Belgio. L'inchiesta è coordinata dai giornalisti di quattro testate specializzate nelle inchieste sulla corruzione, la francese La Lettre, l'olandese Follow the Money e le belghe Le Soir e Knack. La NSPA gestisce contratti per miliardi di euro, 3 miliardi nel 2023, 7 miliardi nel 2024 e 10 miliardi nel 2025. L'aumento del budget ha incrementato il suo ruolo. Le inchieste hanno svelato almeno quattro casi eclatanti. Al centro dello scandalo c'è il cosiddetto caso TNT, un ex militare statunitense, Scott Williamson, e l'agente turco dell'NSPA, Ismael Terlemez, avrebbero intascato oltre 1 milione di euro da un'azienda italiana, non si specifica il nome, per truccare un contratto di esplosivi destinati all'esercito americano. Inoltre in Belgio l'ex agente dell'NSPA, Guy Morart, accusato di aver ricevuto 2 milioni di euro per aver inviato documenti riservati alle aziende, permettendo loro di falsificare le gare d'appalto. Altri casi riguardano le tangenti per la fornitura di carburante marittimo e l'acquisto di munizioni. All'inizio del 2025, una vasta operazione in 7 paesi europei ha portato all'arresto di una decina di sospettati, inclusi agenti e ex agenti dell'NSPA. La direttrice generale della NSPA, l'americana Stacey Cummings, ha avvertito gli stati membri della NATO dell'esistenza di ulteriori casi di frode su larga scala. L'inchiesta giornalistica ha però rivelato una serie di interventi volti al contrario a insabbiare la vicenda. Ad esempio Scott Williamson e Ismael Terlemez, che sono coinvolti nello scandalo TNT, sono stati improvvisamente rilasciati il 9 luglio 2025 dopo che il procuratore americano Gail Slater, ex collaboratrice di Donald Trump, ha deciso di ritirare le accuse. Già a febbraio due dirigenti delle risorse umane dell'NSPA, l'agenzia di acquisti per la NATO, avevano denunciato la lentezza delle inchieste interne. Le quattro testate hanno promesso nuove rivelazioni. E adesso sentiamo Emanuele Valenti su questi aggiornamenti che arrivano da Washington.
Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina sembrano confermare che il conflitto sia destinato a durare ancora parecchio tempo. Oggi Volodymyr Zelensky ha detto di condividere l'idea di Donald Trump di congelare la guerra lungo la linea del fronte, in modo da poter poi iniziare un negoziato. Temo però che Putin non sia d'accordo, ha aggiunto il presidente ucraino. In realtà Putin ha già fatto sapere di non essere d'accordo. Le dichiarazioni arrivate da Mosca in questi giorni hanno ribadito la posizione tradizionale del Cremlino. Niente cessate il fuoco, ma un accordo politico che metta fine alla guerra risolvendo le cause profonde della crisi. E per la Russia risolvere le cause profonde della crisi vuol dire la resa di Kiev. Il fatto che ieri gli Stati Uniti abbiano annunciato che al momento non ci sarà un nuovo summit Trump-Putin, quello che doveva essere a Budapest in Ungheria, conferma proprio la distanza tra Washington e Mosca, anche su questo punto, su un immediato cessate il fuoco. Anche l'Europa, che cerca di ritagliarsi un ruolo in questa vicenda, concorda su una tregua immediata lungo la linea del fronte per dare poi spazio alla trattativa. Sarebbe uno dei punti di una nuova proposta di pace che gli europei starebbero preparando con gli ucraini. Zelensky è oggi nei paesi nordici, domani parteciperà al vertice UE, venerdì sarà a Londra per la riunione dei volenterosi. In questi ultimi giorni i russi hanno anche fatto presente agli americani che per valutare un eventuale stop alla guerra vorrebbero di sicuro subito il controllo totale del Donbass. Questo consentirebbe a Putin di vendere in casa un qualche tipo di vittoria. La cessione del Donbass da parte di Kiev sarebbe stato anche il punto più controverso discusso da Trump e Zelensky la scorsa settimana alla Casa Bianca. Il presidente americano, lo aveva già fatto in passato, avrebbe cercato in tutti i modi di convincere il leader ucraino del fatto che questo sia l'unico modo per mettere subito fine agli attacchi russi. Oltre all'ostruzionismo di Mosca c'è poi un altro grosso punto interrogativo. Cosa intende Trump quando dice «fermatevi subito, mandate a casa i soldati, poi comincerete a discutere e a trattare»? Per Zelensky vuol dire trattare a quel punto il ritiro delle truppe di Mosca. Lo stesso gli europei, che non riconosceranno mai i territori occupati come russi. Impensabile invece se non in cambio di qualcosa, per esempio appunto il controllo di tutto il Donbass, che il Cremlino accetti di cedere anche una minima parte dei territori occupati. In qualche modo questa vicenda potrebbe ricalcare quanto successo alla fine della guerra di Corea nel 1953, con la firma di un armistizio lungo il confine che ancora oggi divide Seoul da Pyongyang, mai seguito da un accordo di pace. Ma da allora le due Coree non si sono più fatte alla guerra. In questo caso, invece, il caso ucraino, senza un accordo di pace, e in realtà anche in questo caso, se non ci fossero solide garanzie per la sicurezza di Kiev, nessuno potrebbe escludere un nuovo attacco russo. Quindi la guerra va avanti. Citiamo solo quanto successo oggi. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto 7 morti e decine di feriti. È stato colpito anche un asilo ad Kharkiv, mentre Zelensky ha raggiunto un accordo di massima con la Svezia per comprare 150 aerei militari. In Russia, invece, i media statali hanno mostrato Putin mentre veniva informato dai suoi generali sugli ultimi test con armi nucleari, compresi missili balistici in grado di arrivare negli Stati Uniti. Sullo scacchiere diplomatico, il giocatore con il piano più chiaro in testa sembra proprio il presidente russo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Couldn't sleep, so I went down walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said.
This thing called loving. Andiamo negli Stati Uniti. Il 4 novembre sarà davvero un test per la tenuta della democrazia con le elezioni del sindaco di New York, perché contro il candidato favorito Zohar Mamdani sono iniziate le provocazioni e le minacce di Donald Trump. Sentiamo nel diario americano Roberto Festa.
Stasera ci sarà, trasmesso in TV e per radio, il secondo e finale dibattito tra i tre candidati a sindaco di New York City. Il voto è previsto per il 4 novembre, in lizza sono rimasti in tre. Zohar Mamdani, 34 anni, il candidato dei democratici, grande favorito con un vantaggio di circa 20 punti sul secondo candidato Andrew Cuomo, 67 anni, ex governatore dello stato di New York, che corre da indipendente dopo aver perso le primarie democratiche. E infine c'è il repubblicano Curtis Sliwa, 71 anni, il fondatore dei Guardian Angels, il gruppo di prevenzione del crimine, candidato di bandiera senza alcuna possibilità di vittoria. A New York infatti oggi è escluso che un repubblicano ce la possa fare e in effetti nessun repubblicano di rilievo pensa di presentarsi a New York. Mamdani è appunto il grande favorito, con un programma che prevede soprattutto una città più accessibile, una città dove affitti e costo della vita non costringano migliaia di persone ogni anno, soprattutto giovani, famiglie e classe media, ad andarsene. Il primo dibattito TV è stato proprio incentrato su questo. Mamdani non ha usato mezzi termini. Se pensate che in questa città gli affitti siano troppo alti, votate per me, ha detto. Se invece pensate che siano troppo bassi, votate per Cuomo, ha aggiunto Mamdani, alludendo al fatto che Cuomo l'ha attaccato personalmente per il fatto che Mamdani vive a Queens in una rent stabilized apartment, cioè in un appartamento ad affitto bloccato. Cuomo conta invece soprattutto sulla sua esperienza, sulla moderazione, accusa Mamdani di essere troppo radicale, afferma che il programma di Mamdani è una lista dei sogni che non si possono però realizzare e che se venissero realizzati porterebbero New York alla bancarotta. Il vantaggio di Mamdani sembra però difficile da riassorbire e il candidato democratico è davvero destinato probabilmente a diventare il sindaco più giovane nella storia di New York. Su questa campagna comunque si è allungata e si allunga l'ombra di Donald Trump e della sua amministrazione. Trump ha più volte attaccato Mamdani, lo ha definito un comunista e ha anche chiesto che venga espulso dal paese. Mamdani è nato in Uganda, ma è negli Stati Uniti da quando aveva 7 anni e quindi cittadino statunitense. Alcuni in queste settimane hanno alluso alla possibilità che nel caso appunto Mamdani diventasse sindaco, l'amministrazione Trump potrebbe intensificare i suoi raids anti-immigrati, finendo per dispiegare anche a New York la Guardia Nazionale, come ha fatto già in altre città degli Stati Uniti. Un'anticipazione di quanto potrebbe accadere l'abbiamo avuta proprio ieri sera. Decine di agenti dell'ICE, la Polizia dell'Immigrazione, insieme a FBI e agenti della Sicurezza Nazionale, hanno condotto un'operazione a Chinatown, nel Lower East Side, arrestando decine di persone che vendono articoli contraffatti. Gli agenti sono stati accompagnati nella loro azione da centinaia di cittadini inferociti, che li hanno appunto seguiti, attaccati verbalmente, insultati, mentre gli agenti requisivano le merci e arrestavano le persone. Alcuni tra i newyorkesi che hanno criticato l'azione per la strada sono stati a loro volta arrestati. Si è trattato di un'operazione militare impressionante che più che a qualche piccolo venditore di strada sembrava diretta ad un'organizzazione malavitosa, ramificata. Un'operazione che ha rischiato di trasformarsi in guerriglia urbana e che lascia presagire quello che potrebbe succedere nel futuro con la città oggetto di nuovi raid e rastrellamenti.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso una segnalazione di un evento che si terrà domani a Milano, riguarda Gaza e la pace tra israeliani e palestinesi.
Esther Korani e Rana Salman sono le co-direttrici di Combatants for Peace, un movimento composto da israeliani e palestinesi che lavorano insieme per la fine dell'occupazione. Rana è palestinese di Betlemme. Descrive così la situazione attuale della Cisgiordania.
There has been so many restrictions on movement.
Ci sono sempre più restrizioni nel movimento. I palestinesi devono affrontare sempre più controlli e barriere. La Cisgiordania è soffocata dalle norme e dai limiti imposti. La violenza da parte dei coloni aumenta sempre di più, specialmente in questo periodo. È il momento della raccolta delle olive e vediamo intensificarsi gli attacchi israeliani contro i contadini palestinesi. Per questo, una delle attività di Combatants for Peace è la presenza protettiva. Stiamo insieme alle comunità e alle famiglie durante la raccolta per proteggerle dalla violenza militare e dei coloni.
To protect them from settler violence, military violence.
Esther invece è ungherese, ebrea e vive in Israele. Con l'organizzazione di cui fa parte cerca di mettere sotto gli occhi degli israeliani quello che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania.
Negli ultimi mesi della guerra facevamo anche dimostrazioni insieme ai palestinesi in Cisgiordania, poi anche in Israele, io a Gerusalemme con le foto dei bambini morti in Gaza. E là nelle dimostrazioni, specialmente in Israele, abbiamo ricevuto tanti commenti e rigetti molto molto brutti.
Esther Korani e Rana Salman saranno domani sera alle 20:30 allo spazio sotto Milano di stazione Porta Vittoria. Insieme parleranno della guerra parallela che sta avvenendo in Cisgiordania e dell'occupazione.
Thank you.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo con gli Stati Uniti, ma questa volta per parlare di progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Agricoltura urbana per la coesione sociale durante il declino industriale. Sono 30 anni che a Milwaukee, 600.000 abitanti sulla costa orientale degli Stati Uniti, si sviluppano politiche alimentari a partire dalla coltivazione dei terreni abbandonati. La città del Wisconsin ha iniziato a intraprendere le microproduzioni agricole già tra la fine degli anni 60 e inizio dei 70, con radici nell'autoproduzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Dagli anni 80 gruppi ambientalisti di quartiere, religiosi e di migranti hanno iniziato in modo più sistematico la pratica di coltivare per dare una risposta sociale alla crisi economica dovuta alla deindustrializzazione. Questa fase precaria ha avuto un nuovo impulso dal 93, quando la Fondazione MacArthur ha finanziato l'ex giocatore di basket Will Allen, che ha fondato una fattoria urbana rilevando un vivaio abbandonato. L'esperienza, chiusa nel 2017, ha contribuito a formare una generazione di attivisti, oltre a insegnare il compostaggio, la vermicoltura, nonché l'allevamento in acquacoltura. Oggi il Fundi Food Center è sia uno spazio commerciale per i coltivatori urbani e periurbani, in primis delle minoranze etniche, che luogo di formazione culturale. Anche l'amministrazione comunale dagli anni 90 è impegnata nel sostegno alle iniziative agricole per la giustizia alimentare anche dal punto di vista normativo. Nelle zone di Milwaukee, dove c'è stata una crescita economica, i terreni coltivati sono diventati interessanti per nuove iniziative immobiliari. È iniziata quindi una fase di riflessione e analisi su come integrare nelle leggi urbanistiche le politiche alimentari. La città del Wisconsin è diventata un esempio di buone pratiche di coesione sociale e resilienza climatica per le temperature locali e l'assorbimento delle piogge grazie alla diffusione dell'agricoltura urbana. A Milwaukee sono attualmente censiti 90 orti comunitari. Il sistema rimane in equilibrio grazie agli investimenti pubblici.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.